Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi andremo nei meandri del cinema, come vi ho già fatto vedere nei precedenti podcast. Nelle precedenti puntate ci siamo un po' inoltrati nei vari paesi. Nella scorsa puntata abbiamo affrontato la Grecia e vari posti caraibici, dove appunto il cinema è cresciuto anche se più lentamente. Oggi ci spingiamo ad Hong Kong, quindi è molto lunga come puntata, spero di no, però. Cercherò di fare un po' più riassuntiva possibile, però ce n'è veramente tanto da dire perché Hong Kong ha moltissimi punti interessanti, tra cui anche il cinema d'azione, che forse ci dedicherò una puntata a parte perché ce n'è veramente tanto da dire. Però ora vediamo. Il cinema di Hong Kong è uno dei tre grandi filoni della storia del cinema in lingua cinese, insieme a quello della Cina e di Taiwan. Come ex colonia britannica, Hong Kong aveva un maggior grado di libertà politica ed economica rispetto alla Cina continentale e a Taiwan, e si sviluppò in un centro cinematografico per il mondo di lingua cinese. Per decenni Hong Kong è stata la terza più grande industria cinematografica del mondo, dopo il cinema indiano e il cinema americano. È il secondo più grande esportatore, nonostante una crisi industriale iniziata a metà degli anni 1990 e il trasferimento di Hong Kong alla sovranità cinese nel 97, il film di Hong Kong ha mantenuto gran parte della sua identità distintiva e continua a svolgere un ruolo di primo piano sulla scena mondiale. In Occidente, il vigoroso cinema pop di Hong Kong, in particolare il cinema d'azione di Hong Kong, che poi vedremo prossimamente, ha avuto a lungo un forte seguito di culto, che ora è probabilmente parte del mainstream culturale ampiamente disponibile e imitato. Quindi abbiamo visto che questa industria è molto, molto importante e vedremo assolutamente questa cosa. Industria del cinema di Hong Kong. Diversamente da altre industrie del cinema, Hong Kong ha ottenuto solo pochi o nessun supporto governativo. Ecco, questo appunto dicevamo nelle scorse puntate, come invece secondo me, in mia modesta opinione, è veramente importante il supporto del governo per dare importanza al cinema, quindi per contribuire. In realtà molti paesi abbiamo visto che non contribuiscono e quindi diventa molto più difficile. È completamente un cinema commerciale, altamente corporativo, concentrato su generi popolari come commedie o film d'azioni, che si affida molto a storie preconfezionate, sequel e remake. Hong Kong deriva diversi elementi da Hollywood, come certi parametri per generi, una filosofia di brivido al minuto, continuazione e il montaggio. Ma i prestiti sono filtrati da elementi come opera cinese e l'arte cinese, in particolare con una certa tendenza per la stilizzazione e la mancanza di rispetto per gli standard occidentali di realismo. Questo, combinato con un approccio poco formale alla produzione, contribuì all'energia e all'immaginazione surreale che il pubblico straniero nota nel cinema di Hong Kong. Nel 2010 il ricavato lordo delle sale è di 1,339 miliardi di dollari di Hong Kong, che non so in euro quanto possono essere, non ho proprio idea. Nel 2011 sono stati pubblicati 56 film prodotti a Hong Kong e 220 film stranieri, il che è molto importante. Quindi qua viene anche detto lo Star System, siccome hanno preso elementi anche da Hollywood, abbiamo già detto che cos'è lo Star System, l'ho detto in precedenti podcast, ho spiegato cos'era il divinismo, ci ho fatto anche una puntata. Qui troviamo una cosa analoga, perché, come abbiamo visto prima, ha preso dei punti di spunto, scusate il termine, il gioco di parole, ma ha preso delle caratteristiche del cinema anche di Hollywood, e lo Star System anche da là è stato veramente molto importante, anche se in realtà poi il divinismo Star System è un po' ovunque è stato. Come è comune nel cinema commerciale, il cuore dell'industria è uno Star System altamente sviluppato. In breve, cos'è lo Star System? È un fenomeno di costume che consiste in un processo di quasi divinizzazione dei protagonisti di teatro, cinema, musica, sport, eccetera. Quindi ecco cos'è lo Star System. Nei primi giorni, gli interpreti dell'opera cinese portarono spesso con sé il proprio pubblico allo schermo. Negli ultimi 3 o 4 decenni la televisione è stato il principale trampolino di lancio per le star del cinema attraverso corsi di recitazione, serie drammatiche, commedie, spettacoli, eccetera, e anche molte varietà comunque, offerte da varie televisioni locali. Forse ancora più importante è la sovrapposizione con l'industria cantonese della musica pop. Molte star del cinema, se non quasi tutte, hanno un'attività secondaria come cantanti, o viceversa, i cantanti hanno un'attività secondaria come attori. Questa è stata una delle principali strategie di marketing in un'industria dell'intrattenimento. E lo stile rimarca tantissimo a quello di Hollywood. Infatti qua viene detto che moltissimi stili sono simili a quelli americani. Nell'attuale problematica clima economico, la scelta dei giovani cantanti per attirare l'importante pubblico è endemica, quindi devono fare o uno o l'altro o tutti e due. In questa piccola e strettamente connessa industria degli attori sono costantemente occupati. In alcuni periodi di boom, il numero di film girati da una figura di successo in un singolo anno poteva superare facilmente la decina. Generalmente il budget a disposizione per la produzione è basso se confrontato a quello dei film statunitensi. Oddio, questa frase mi verrebbe da dire è anche normale, perché è anche normale. Lì a Hollywood, anche per film di basso budget, comunque viene garantito 5, 6, 10 milioni, poi dipende dalla produzione. Però ci sono film che sono costati 6 o 7, comunque, o 10, comunque mi sembra già Sinister, costa più o meno così, è costato e ha guadagnato tantissimo, almeno il triplo, se non di più. Un film con una grande star che miri ad essere un notevole successo costa tipicamente intorno ai 5 milioni di dollari. Una produzione a basso costo può scendere sotto il milione di dollari, occasionali i blockbuster delle star maggiori, come ad esempio Jackie Chan, o coproduzioni internazionali mirate al mercato globale possono raggiungere i 20 milioni di dollari o più, ma queste sono rare eccezioni. Quindi attenzione, a basso budget è sotto il milione, attenzione, sotto il milione di dollari. Non so cosa ci fanno con quei soldi, può darsi che effettivamente qualcosa viene fuori. Ho visto qualche film di Hollywood effettivamente a basso budget, è sempre meglio di molti film italiani effettivamente, però comunque siamo sempre lì, poco, veramente pochi soldi. Poi ci sono i blockbuster, come abbiamo visto, delle star, come qua fanno esempio di Jackie Chan, o addirittura le coproduzioni. Come dico sempre, le coproduzioni sono importantissime anche da un punto di marketing, chiaramente, e qua c'è scritto che possono raggiungere i 20 milioni di dollari, assolutamente, ma che però è un'eccezione. Le produzioni di Hong Kong possono comunque raggiungere un livello di patinatura e sontuosità maggiore di quello che questi numeri possono suggerire, dati fattori come paghe minori e il valore del dollaro di Hong Kong. I film in cantonese sono stati prodotti a Hong Kong fin dagli inizi. Negli anni 50 divenne anche un centro per la produzione di film in cinese. Quando, in seguito al consolidamento del governo comunista nella Cina continentale da parte dei comunisti, l'industria dell'intrattenimento si spostò da Shanghai ad Hong Kong. Negli anni 60 ai 70 le produzioni di film in mandarino divennero dominanti, specialmente le produzioni dello studio Shaw, che è uno studio molto importante di film. Per un breve periodo furono prodotti anche film in Hokkien, che credo che sia una lingua di là, sì, è un gruppo di lingue, sì. E furono prodotti anche film in dialetto Teochew, che avrò sbagliato sicuramente la pronuncia, quindi su quello. Però scrive Teochew con la W di Waffer. I film in cantonese ritornarono preeminenti negli anni 70 e dagli 80 in avanti la maggior parte sono stati girati in cantonese. Per decenni i film furono girati generalmente muti e tutti i dialoghi e il suono venivano aggiunti successivamente. Quindi attenzione, perché come avete visto costano di meno, i film muto comunque costano meno e il dialogo veniva messo dopo, quindi veniva aggiunto dopo insieme al suono. Un'industria febbrile con un basso budget, questo metodo era più economico che registrare dal vivo, in particolare quando gli attori parlavano in dialetti differenti. Inoltre, facilitava il doppiaggio in altre lingue per il vitale mercato estero. Molte star erano così occupate che non doppiavano neanche i loro dialoghi, ma venivano doppiate da altri attori. Questa pratica facilitò anche l'improvvisazione. Spesso i film entravano in produzione senza che la sceneggiatura fosse finita, con scene e dialoghi improvvisati sul set, soprattutto nel caso di produzioni a basso budget. Con un tempo a disposizione, gli attori potevano addirittura simulare di parlare o semplicemente contare numeri. I veri dialoghi venivano creati solo in fase di doppiaggio. Quindi attenzione, perché qua viene detto che i dialoghi erano stati messi dopo e neanche doppiati dagli stessi attori, cioè da altra gente, anche per problemi di budget comunque, problemi di budget, di tempo, eccetera. Una tendenza verso la registrazione in presa diretta crebbe alla fine degli anni 90 e questo metodo è diventato la norma, in parte per una diffusa associazione presso il pubblico di questa pratica con produzioni di maggiore qualità. Andiamo subito con un po' di storia così, no? Negli inizi il cinema di Hong Kong era subordinato a quello della Cina, che abbiamo già fatto la puntata sulla Cina, vi invito a recuperare. In particolare quello di Shanghai, che all'epoca era la capitale della cinematografia in lingua cinese. Ovviamente l'avvento del sonoro arrivò, comparve all'inizio degli anni 30, quindi qua arriva un po' dopo. Mi sembra che il sonoro più o meno al 28-29 più o meno, qua arriva all'inizio degli anni 30. Per sfruttare il vasto mercato del cantonese nella Cina meridionale, trasferirono ad Hong Kong materiale personale, facendola diventare uno dei centri principali del cantonese. Quindi dalla Cina si spostarono tutti ad Hong Kong. Il genere preferito era lo Xu Wuxia, che sono le arti marziali cinesi. Poi ovviamente c'è stata poi la guerra e quindi si è un po' fermato, e uscirono un sacco di film patriottistici contro l'invasione giapponese, chiaramente, e uno dei centri più importanti era appunto Hong Kong. Ci sono vari film, and Two Hands Combat, per esempio, March of Partisans, eccetera, che sono film proprio di propaganda contro appunto l'invasione giapponese. E il genere e l'industria cinematografica furono ulteriormente rinforzati da artisti e compagnie emigrati dopo l'occupazione di Shanghai da parte dei giapponesi nel 1937. Tutto ciò però terminò quando Hong Kong cadde in mano ai giapponesi nel 1941. Ma diversamente dal continente, le forze dell'occupazione non riuscirono ad organizzare un'industria cinematografica collaborazionista. Prima del ritorno dei britannici nel 1945, riuscirono solamente a produrre un unico film di propaganda, questa volta giapponese contro la Cina, che si chiama The Attack of Hong Kong 42, conosciuto anche però col nome The Day of England's Collapse. Più grave può essere considerata la mossa giapponese di fondere le pellicole di molti film anteguerra per estrarre il nitrato d'argento per scopi militari. Quindi molte pellicole sono scomparse, sono state distrutte dai giapponesi per ricavare il nitrato d'argento, quindi molte pellicole non esistono più, quindi sono state distrutte purtroppo. E ovviamente dopo la guerra ci fu un po' di ripresa, l'industria di Hong Kong fu catalizzata dal continuo arrivo di capitali ed artisti dalla Cina, quindi di nuovo si riprese. Ci fu però ancora la guerra civile cinese, che appunto portò un blocco anche di questi. Ci fu un sacco di film in cantonese, e qua ci fa appunto ricordare agli anni 70-80, che negli anni 80 e all'inizio dei primi anni 90, i semi piantati negli anni 70 col cinema d'azione, eccetera, arrivarono a compimento. Il cinema cantonese trionfò, nacque un nuovo e moderno cinema che dominava il mercato dell'Asia orientale. E qua ci sono film come The Killer di John Woo, commedie slapstick, sovrannaturali, film d'azione, film di arti marziali, film di polizieschi, eccetera. Quindi Hong Kong tirò fuori tutti questi generi. In questo periodo, ovviamente, sempre questa industria fu una delle poche che prosperò nonostante l'aumento del dominio globale di Hollywood. In effetti arrivò ad esercitare un simile dominio nella sua regione geografica, quindi Hong Kong diventa in proporzione una Hollywood, diciamo, con molte virgolette, nella sua area geografica. Quindi ci fu un dominio dei film appunto di Hong Kong, che fu una cosa molto interessante comunque, eh? Il pubblico dell'Asia orientale era sempre stato vitale, ma ora più che mai i prodotti di Hong Kong riempivano il cinema e gli scaffali dei negozi in luoghi come la Thailandia, Singapore, Malesia, Indonesia, Corea del Sud e Taiwan. Ovviamente ci furono altre, come i film di categoria 3, che era l'introduzione di un visto censura, e eccolo lì che la censura arriva anche ad Hong Kong, ebbe un effetto indesiderato. La categoria 3, solo, che erano i film solo per adulti, divenne un termine in cui inserire la produzione di una crescente industria pornografica e i film generalmente usati. Comunque, dati i differenti criteri di valutazione, quello un film considerato di categoria 3 per i cinesi poteva semplicemente ricevere una valutazione di R o NC-17 negli Stati Uniti. Quindi la censura è molto diversa rispetto ad altri posti, viene appunto detto che negli Stati Uniti è diverso, si poteva ricevere magari un vietato ai minori di 17 anni, non proprio per adulti. Al culmine del boom, all'inizio degli anni 90, circa la metà dei film prodotti erano erotici e discendevano da vari film degli anni 70. Un esempio di film di categoria 3 è Sex and Zen, il tappeto da preghiera di carne, non so cosa sia, però il nome non è che mi ispira molto, però. E poi ci furono altri film, Naked Killer, che era un cult in Occidente, pur non incontrando molto successo in patria. Anche questo mi sembra di averlo visto, però forse adesso non mi sovviene. Rientrano in questa serie anche i film dell'horror, oggetto di moda di breve durata e spesso ipoteticamente basati su vere storie originali. Ci furono Crime Story, con Jackie Chan anche. Quindi è rientrato in categoria 3 più che altro perché descrivevano i rituali della triade cinese. Questo ha detto via via, lo mettiamo in categoria 3 così siamo a posto. Altri film erano tipo Mad Detective, che in realtà ho visto, mi sembra anche di averlo, non è male. Ebola Syndrome del 96, questa qua me la sono persa. Hanno messo cose totalmente a caso, cioè, con argomenti un po' particolari, però hanno messo tutto, insomma, queste censure. C'è anche un cinema alternativo che è influenzato dalla New Wave, e questa è una buona cosa. Negli anni 90 l'industria del cinema di Hong Kong iniziò un drastico declino, dalla quale non si è ancora ripresa. I guadagni dei cinema locali avevano iniziato a calare alla fine degli anni 80, ma il pubblico estero aveva mantenuto l'espansione dell'industria del decennio successivo. Ma dalla fine degli anni 90 iniziarono a calare proprio rapidamente. I guadagni furono dimezzati. Per la fine del decennio, il numero di film prodotti era caduto da oltre i 200 dell'inizio degli anni 90 a circa un centinaio. E anche questa riduzione aveva interessato la categoria 3, che vi ho detto poco fa. I blockbuster statunitensi iniziarono a raggiungere regolarmente i primi posti ai botteghini per la prima volta in decenni. Quindi è. Furono anche in realtà altre cose, tipo la crisi finanziaria asiatica, un'eccessiva produzione seguita da un calo del controllo della qualità e nell'esaurimento di formule troppo usate. Quindi ecco, quindi un'eccessiva produzione non è mai una cosa troppo bella, perché poi può succedere che vai proprio a stancare anche il pubblico. Un costoso boom di apertura di multisale moderne all'inizio degli anni 90, con conseguente aumento dei prezzi dei biglietti. La classe media di Hong Kong, che diventa sempre più cosmopolita e considera i film locali di basso livello e pacchiani, un aumento della pirateria video in tutta l'Asia orientale, perché adesso invece no, perché ora nell'Occidente invece no, non c'è mai stata questa cosa, una nuova spinta aggressiva degli studi di Hollywood nei mercati asiatici. Queste sono le varie problematiche che hanno aumentato la crisi, di questo declino di questo cinema. Il maggior accesso al continente, seguito al trasferimento della sovranità di Hong Kong alla Cina, non fu tanto un bonus quanto sperato e presentò i suoi problemi, specialmente per quanto riguarda la censura. Ovviamente la Cina non è terra libera, non è una terra di libertà, per quanto qualcuno invece continua a dire che è terra libera la Cina, però in realtà io credo che è tutto fuorché quello, evidentemente qualcuno non ha ben chiaro che posto sia la Cina. Comunque, non voglio fare polemica, però uno dei anni più bui fu il 2003, Oltre al continuo calo delle vendite, lo scoppio di un'epidemia di SARS svuotò per 4 mesi le sale. Furono prodotti solo 54 film. La morte di uno dei più famosi cantanti di Hong Kong, Leslie Cheung, e Anita Mui anche, chiuse un anno di cattive notizie. Il governo di Hong Kong nell'aprile del 2003 instaurò un fondo di garanzia dei film nelle banche locali per partecipare alle produzioni cinematografiche. Quindi il governo, visto che stava andando tutto a rotoli, giustamente a mio avviso, ha messo mano al portafoglio e detto: perfetto, ragazzi, qua è da intervenire subito perché... e apre un fondo per garantire le produzioni cinematografiche. Il fondo opera per assicurare una percentuale dei soldi prestati dalle banche alle compagnie cinematografiche. Il fondo è stato accolto con reazioni contrastanti dall'industria e con molto meno entusiasmo dalle istituzioni finanziarie, che consideravano gli investimenti in film locali come operazione ad alto rischio con pochi ricavi. In tendenze recenti vengono citati in realtà. Gli sforzi dei produttori locali per migliorare i loro prodotti non hanno avuto risultati contrastanti. Ah, hanno avuto dei risultati contrastanti. Questi hanno incluso film maggiormente patinati, incluso l'uso di molte scene di computer grafica, un maggiore uso di tecniche di marketing di massa, come a Hollywood, e un affidarsi pesantemente a giovani star del canto pop. I generi che hanno avuto successo alla fine degli anni 90 e inizio 2000 includono film d'azione stile americano come Downtown, Torpedoes, Gen X Cops, Purple Storm e il sottogenere dei Tried Kids, lanciato dal film Young and Dangerous. Ci sono altri film, vengono detti un successo ancora più grande fu la trilogia di Infernal Affairs, che sono dei thriller di polizieschi che a quanto pare sono molto interessanti. Vengono citati altri film come Permanent Residence, che non l'ho mai visto. Escono ancora film in categoria 3, come Jodie to Elation, Elation 2, che hanno avuto dei discreti successi. Quindi questo era una panoramica dei film di Hollywood, però abbiamo la parte d'azione che molto probabilmente vi tratterò dalla prossima volta perché ce n'è veramente tanto da dire e quindi la prossima volta ci andremo a avvicinare al cinema d'azione di Hong Kong perché è una delle principali correnti di film che sono presenti lì, che sono tutte arti marziali, sovrannaturale, eccetera, eccetera. Quindi di là andremo a vedere i film di arti marziali che poi sono tra i miei preferiti. Detto quello, vi do appuntamento alla prossima. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento. Ciao!